pomeridiana che, come vi è stato annunciato, sarà dedicata all'incontro diretto tra i rappresentanti delle associazioni infermieristiche di alcuni paesi europei con Annalisa Silvestro, che rappresenta la professione infermieristica nel nostro paese. E sarà un incontro, come dire, per mettere un pochino, sul piatto quella che è la situazione degli infermieri di area critica in alcuni paesi europei, per vedere di fare una comparazione di alcuni, elementi di fondo. Sono presenti, come vedete, a questo tavolo, i colleghi che già conosciamo, Amparo dalla Spagna, John Albaran dalla Gran Bretagna e Jos Latour, che è arrivato questa mattina e che conosceremo anche meglio domani nella sessione pediatrica. Non c'è Wouter de Graaf perché comunque ha delegato l'altro collega dall'Olanda, e non ci sono le organizzazioni sindacali per il motivo che in questo momento di rinnovo delle RSU all'interno delle realtà operative, ci sono state delle oggettive difficoltà a riuscire a mantenere un equilibrio eventuale nella loro eventuale presenza, diciamo, in questo momento, in questa tavola rotonda. Ad ogni modo, l'altro elemento di fondo che dobbiamo considerare è che durante questa discussione, in particolare, vorremmo che gli elementi da considerare siano orientati maggiormente alle caratteristiche di professionalità, di esercizio professionale, certamente gli elementi contrattuali anche, ma sicuramente non preponderanti. Questa sarà un'occasione, direi, molto rara per confrontarci con i colleghi europei, probabilmente anche per comprendere in maniera un po' più precisa quello che è lo stato della professione infermieristica del nostro paese collocata in Europa, ed anche, oserei dire, un elemento importante che rileviamo costantemente nelle nostre discussioni, quello forse di abbattere alcuni miti che ci vedono ritenerci forse un po', come dire, in seconda fila rispetto al nursing all'interno della comunità europea, se non a livello mondiale. Oggi abbiamo l'opportunità di confrontarci su molti aspetti e per preparare questa tavola rotonda abbiamo posto in prima battuta alcune domande ai colleghi, in modo che incomincino a farci una presentazione un attimino sistematica della loro realtà, e nei confronti di questa presentazione riusciamo poi a sviluppare un dibattito, una discussione, a fare alcune sottolineature preminenti rispetto ad altri e a sviluppare poi il confronto più preciso. Vi leggo, diciamo, le domande che abbiamo sottoposto alla considerazione dei colleghi e sulle quali poi cercheranno di dare delle risposte. Abbiamo chiesto, in Inghilterra, in Spagna, in Olanda, abbiamo cercato di coprire tre ambiti, diciamo. Uno lo status professionale, il secondo lo status sociale dell'infermiere e terzo alcune domande sul contratto di impiego, sul loro contratto di lavoro, diciamo, per vedere un pochino di mescolare le informazioni. Sullo status professionale, in Inghilterra, in Olanda, in Spagna, avete un mansionario, nel senso di una lista di attività che all'infermiere sono consentite o di altre che sono proibite? Quali sono i campi della vostra autonomia professionale all'interno dell'esercizio del vostro lavoro? Che cosa definisce la responsabilità dell'infermiere? Quali sono i punti di riferimento per l'infermiere nel vostro paese per definire il campo di responsabilità? Sul secondo punto, lo status sociale dell'infermiere, qual è la considerazione sociale dell'infermiere nel vostro paese? E ancora, qual è la presenza degli infermieri nei posti, nei luoghi, negli ambiti nei quali vengono prese le decisioni che contano, sia a livello di servizio sanitario più generale, ma anche a livello di gestione delle strutture, delle istituzioni sanitarie, perché noi riteniamo molte volte che sia importante essere presenti in questi contesti. Abbiamo posto loro la domanda. E riguardo al contratto di lavoro, qual è, una domanda diretta, qual è lo stipendio che vi viene dato alla fine del mese, considerato con le tasse, tenete presente questo aspetto, con o senza le tasse applicate allo stipendio stesso. Quali altri incrementi di stipendio avete nella vostra busta paga? Quali altri incentivi, altri elementi che vanno a costituire poi lo stipendio alla fine del mese? E ancora, chi è che gestisce la presenza in servizio degli infermieri? Gli infermieri nel vostro paese possono lavorare come liberi professionisti all'interno degli ospedali? Quali sono i contratti di lavoro vostri? Sono fatti a livello locale? Sono a livello nazionale? Che tipo di caratteristiche hanno questi contratti? Ancora, quali sono le regole per il part-time, ad esempio, il lavoro in part-time per la maternità nel vostro paese? Avete il diritto allo studio, ad esempio? Ecco, questa è una serie di domande preliminari che noi abbiamo, a cui abbiamo chiesto di rispondere per mettere alcuni elementi in maniera chiara dai quali trarre poi delle considerazioni. Abbiamo pensato di partire con le risposte da parte dei colleghi stranieri a queste domande, dopodiché Annalisa farà una breve sintesi di quella che è la realtà italiana, che credo a noi dovrebbe essere abbastanza nota, e trarrà alcune prime conclusioni dal confronto con i colleghi europei. Dopodiché apriremo il dibattito e vedremo di arricchirlo con ulteriori spunti, domande, considerazioni e quant'altro possa uscire. Per cui, buon lavoro a tutti come sempre. Ringrazio i colleghi per essersi resi disponibili a questo dibattito, che non è stato di semplice preparazione anche per loro, perché su alcuni aspetti, come dicevamo il primo giorno, anche semplicemente il fatto di intendersi su che cosa si intende, che cosa noi intendiamo e che cosa loro intendono, ad esempio, con il termine autonomia, può essere un discorso molto, molto vasto per noi e molto un elemento di discussione quotidiana, ma quando ne parliamo con loro ci accorgiamo che dobbiamo fare una serie di ragionamenti per arrivare al fuoco della situazione. Quindi vedete, necessariamente dobbiamo confrontarci in Europa, ma necessariamente dobbiamo imparare anche a dialogare e a vivere la fatica del confronto. Ci abbiamo provato, speriamo di esserci in parte almeno riusciti, e adesso loro daranno il loro contributo alla nostra riflessione, e speriamo, sicuramente sarà ricca, credo, alla fine. Grazie. Amparo comincerà per prima con l'esperienza della Spagna.
I'm going to explain the situation of critical care nurses.
Bene, vi propongo un'analisi della situazione degli infermieri di area critica in Spagna. Oggi, quando parliamo di nursing, quindi di assistenza infermieristica in generale, dobbiamo anche ritenere che non basta dare soddisfazione quantitativa alle esigenze, alla richiesta di salutare salute, ma è anche necessario soddisfare e offrire priorità, anche prioritizzare, diciamo, la domanda qualitativa di salute e di sanità. Quindi servizio e attenzione, e in effetti la prestazione professionale infermieristica deve concentrarsi non solo sul processo patologico, ma anche sulle richieste, le esigenze dei pazienti, anche le richieste esplicite, cioè in sostanza il paziente deve essere visto come un cliente del servizio sanitario. Qual è la situazione, quindi, della infermiera di area critica in Spagna? Ma possiamo dire che si tratta di una situazione in cui l'infermiere si occupa di una patologia critica che minaccia acutamente uno o più sistemi d'organo vitali, con una alta probabilità di decesso, e quindi le cure di questi pazienti possono aver luogo dovunque, benché sostanzialmente sia in terapia intensiva che avvengono. Quindi l'assistenza critica comporta tutta una serie di prese, meccanismi di presa di decisione critici per valutare, gestire e sostenere le funzioni dei sistemi vitali o per trattare l'insufficienza d'organo, singola o multipla, sempre sistemi vitali, e o prevenire ulteriori deterioramenti che mettono a rischio la vita. Per questo motivo le infermiere in medicina critica devono essere infermieri abilitati, che hanno ovviamente una formazione specializzata e sono spesso infermieri certificati proprio come infermieri certificati e abilitati nell'area critica. E siccome sono persone che sono in contatto molto stretto con la famiglia e con i pazienti, questi infermieri di area critica diventano in qualche modo i difensori, gli avvocati dei pazienti e diventano parte integrante del processo decisionale che coinvolge paziente, famiglia e equip di area critica. Vediamo adesso lo status sociale della nostra categoria oggi in Spagna. Ma il fatto è che in effetti non esiste proprio una specializzazione di infermieristica in area critica in Spagna. Per quanto riguarda la percezione dell'utente, utente del servizio sanitario, ebbene la sua percezione dipende dalla misura in cui possiamo assistere i pazienti nel risolvere i loro problemi sanitari. Però il fatto è che i pazienti valutano anche tutta la procedura utilizzata per la risoluzione del problema, non solo la soluzione in sé. Quindi il cliente del servizio sanitario vuole essere riconosciuto come una persona in sé e per sé, non in quanto sofferente, in quanto malato o alla luce della malattia che cambia o limita la sua vita e la sua identità. È una persona che quindi vuole essere veramente considerata come un cliente o un utente. La nostra realtà attuale in effetti ci porta ad avere uno status sociale non completamente accettabile, con un futuro incerto. Perché? Perché non abbiamo una vera e propria specializzazione, siamo infermieri generalisti che lavorano in terapia intensiva. In sostanza, diciamo che facendo riferimento all'Unione Europea, al contesto europeo, noi dobbiamo proprio tener conto del fatto che ci troviamo in una posizione incerta. Tuttavia, proprio alla luce dell'importanza europea del tema, possiamo dire che le circostanze sono cambiate. Cioè, la nostra realtà a livello europeo già viene analizzata, esaminata, il nostro contesto europeo è quello di riferimento, e questa realtà europea impone anche alla Spagna di modificare il suo sistema di formazione infermieristica, un sistema che non ha fatto nulla, va detto, negli ultimi anni. Quando parlo di modifica del sistema di formazione non faccio riferimento solo agli studi infermieristici, ma anche alla nuova legge quadro sull'università, che in effetti fa riferimento anche allo spazio europeo della formazione infermieristica, però in maniera assolutamente incompleta. Quindi come definire lo status della formazione dell'infermiere? Ma bisogna fare riferimento a una serie di leggi che sono approvate in base a un accordo tra il Ministero della Sanità, il Consiglio Generale della Professione Infermieristica e le singole associazioni degli infermieri. Si tratta in sostanza di un disegno di legge per il momento, che non è ancora stato approvato, che parla di laurea, di formazione post-base, di specializzazione e che definisce il sistema di formazione così come tutti gli aspetti, diciamo, correlati alla formazione, ai programmi, alla funzione della commissione che si occupa delle specialità sanitarie e anche all'assistenza infermieristica. Si tratta in sostanza di un progetto su cui è stato raggiunto un accordo l'anno scorso, il 2003. Adesso siamo nel 2004. Ebbene, siamo ancora a livello di progetto, cioè ancora un disegno, un progetto di legge, non si è andati oltre. Questo è, diciamo, l'organigramma su cui il Ministero ha raggiunto un accordo con noi l'anno scorso, ma siamo ancora fermi lì, a un organigramma messo su carta, quindi ancora una volta status sociale incerto. Qual è il ruolo dell'infermiera di area critica? Allora, noi abbiamo una funzione a livello proprio di welfare, cioè di assistenza nel senso generale, abbiamo una funzione a livello di ricerca, una funzione a livello di istruzione, informazione e prevenzione, ma anche a livello di gestione clinica. Ovviamente il nostro ruolo dipende dagli ospedali in cui lavoriamo, per esempio ospedali di primo livello. Gli ospedali di primo livello in effetti non hanno bisogno di assistenza infermieristica critica perché non hanno terapie intensive. E quindi i pazienti che ne hanno bisogno verranno trasferiti a ospedali di secondo o di terzo livello. E questi ultimi, quelli di secondo o terzo livello, di solito hanno la possibilità di fornire cure specializzate nell'area critica e quindi hanno bisogno di infermieri di area critica. Però va detto che oltre a questi ci sono gli ospedali per lungodegenti e anche questi in alcuni casi hanno bisogno di infermieri di area critica. Dopodiché poi ci sono anche degli ospedali specializzati e alcuni hanno delle terapie intensive specializzate anch'esse e quindi questi hanno anche loro bisogno di infermieri di area critica. Sempre rimanendo nell'ambito del nostro ruolo, noi ci occupiamo quindi di curare i pazienti in sostanza, di assisterli, ma abbiamo anche una funzione didattica. Qual è la nostra funzione didattica? La funzione didattica è quella che è assicurata dal personale in terapia intensiva, che abbia un curriculum adeguato, quindi una formazione adeguata, che dimostri la loro capacità di essere aggiornati a livello di assistenza e di tecnologia. Questi infermieri quindi possono insegnare utilizzando i protocolli e le linee guida di assistenza stabilite a livello di ospedale e a livello di terapia intensiva. E quando si tratta di formazione per infermieri che sono in formazione, ovviamente vengono seguite anche le linee guida definite dalle università. La funzione di istruzione e di educazione è controllata dal responsabile infermieristico di ogni unità di terapia intensiva. E quindi ovviamente non devono essere i nuovi venuti a insegnare, perché i nuovi venuti devono prima di tutto imparare, cioè migliorare le loro capacità e la loro formazione in generale. Quindi questa funzione didattica, questa funzione educativa però non è remunerata economicamente. È un ulteriore obbligo per gli infermieri nell'ambito delle loro mansioni in terapia intensiva. L'unico riconoscimento economico che si può avere è se l'infermiere o l'infermiera è anche riconosciuto come docente universitario. Allora sì, c'è un riconoscimento economico. Per quanto riguarda la ricerca, ci possono essere delle borse di ricerca che possono essere richieste all'amministrazione, però immaginerete che queste borse bastano a malapena per comprarsi la carta e l'inchiostro con cui scrivere. E quindi in sostanza noi infermieri spagnoli utilizziamo il nostro tempo, i nostri sforzi, le nostre risorse personali per riuscire a restare aggiornati anche a livello di ricerca. E devo dire che a volte dobbiamo anche spendere i nostri soldi personali per farlo. La società scientifica che io rappresento qui, che si occupa appunto di area critica, ogni anno offre dei premi ai migliori paper, alle migliori relazioni presentate al Congresso nazionale e anche un premio particolare per il miglior studio pubblicato sulla nostra rivista. E questo secondo me è un buon modo di sostenere e promuovere la ricerca tra gli infermieri di area critica. Sempre a livello di ricerca, va detto che gli infermieri di area critica partecipano a studi clinici controllati per quanto riguarda l'autorizzazione all'utilizzo di nuovi farmaci, quindi valutazione preventiva della sua efficienza, efficacia e sicurezza. Però va detto che spesso gli infermieri di area critica partecipano a questi studi senza saperlo, senza che nessuno glielo dica. Quindi al riguardo c'è veramente una carenza di informazione e secondo me questa carenza di informazione è dovuta solo a motivazioni economiche. Malgrado il fatto che poi ci sia una legge in Spagna che regolamenta la questione, perché dice chiaramente che gli infermieri possono partecipare come co-ricercatori a questi studi clinici, però appunto c'è una mancanza di informazione e questa mancanza di informazione serve in sostanza a non pagare gli infermieri quando partecipano a questi studi. Parliamo adesso della funzione di gestione e direzione. Allora, sicuramente il personale infermieristico può partecipare all'equipe di gestione a livello generale, così come alla direzione del lavoro infermieristico per quanto riguarda un'intera area sanitaria. L'equipe di gestione di un ospedale include ovviamente il responsabile infermieristico dell'ospedale, che è esattamente allo stesso livello per quanto riguarda l'autorità decisionale sul personale infermieristico, del responsabile medico e del responsabile amministrativo. L'unica differenza tra queste tre figure riguarda sostanzialmente la qualifica a livello di istruzione, cioè sia il responsabile medico che il responsabile economico hanno di solito una laurea e un diploma post laurea, come un dottorato per esempio, mentre invece il responsabile infermieristico ha soltanto una laurea, cioè una formazione di base. Però ovviamente può comunque complementare questa formazione con ulteriori lauree in psicologia, antropologia o quello che desidera. Però va detto che l'accesso a questi ruoli chiave di gestione tende a essere filtrato, diciamo, da filtri politici, anche se non sempre. Alcuni ospedali effettivamente valutano il curriculum della persona che si candida per queste posizioni, ma non tutti purtroppo. Veniamo all'autonomia professionale. Possiamo parlare di autonomia professionale parziale in Spagna. Diciamo che noi possiamo fare molte cose, però il problema è che abbiamo sempre molto da fare e quindi non è sempre chiarissimo fin dove possiamo arrivare e dove non possiamo arrivare. Per esempio, quello che è chiaro comunque è che non possiamo porre diagnosi mediche, non possiamo dare informazioni sulle diagnosi e la prognosi, non possiamo dare informazioni sui risultati di valutazioni dello status fisico e mentale, né possiamo realizzare nessuna procedura che non sia sotto la nostra diretta responsabilità. Altra cosa che non possiamo fare, non possiamo cambiare il tipo o il dosaggio di farmaco somministrato senza che vi sia stata una indagine medica e un'autorizzazione medica. Non possiamo neanche noi decidere se ammettere, accettare un paziente o viceversa, dimetterlo. Né tantomeno possiamo prendere decisioni per quanto riguarda le procedure di sospensione delle cure o di limitazione delle cure, né possiamo decidere se è necessaria un'indagine particolare per un paziente, radiografia, TAC e così via, né possiamo dare informazioni al paziente, alla famiglia o amici senza che il medico ci abbia dato il suo consenso precedente. Quindi vedete cosa intendo con autonomia parziale. Passiamo adesso al riconoscimento economico. Il riconoscimento economico è intimamente correlato alla qualificazione professionale. E purtroppo il fatto è che in Spagna non c'è una formazione professionale specializzata per il personale infermieristico. Quindi sono tutti infermieri generalisti, anche quelli che lavorano in terapia intensiva. Non c'è riconoscimento di questa formazione in terapia intensiva e quindi, indipendentemente dalle nostre capacità, dalle nostre conoscenze e dal nostro lavoro, noi in terapia intensiva siamo pagati esattamente come qualsiasi infermiere in ospedale in qualsiasi altro reparto. E quanto siamo pagati? Ma circa 1.500-1.600 euro, tasse comprese, al mese, all'incirca. Ovviamente ci possono essere piccole variazioni a seconda della regione in cui si lavora, perché c'è una forte autonomia regionale in Spagna. Ovviamente dipende anche dal numero di turni di notte che si fanno e anche dal numero di anni di anzianità presso la stessa azienda sanitaria. D'altro canto, va detto che se noi ci impegniamo in attività di formazione o di ricerca, questo non comporta assolutamente un incremento dei salari. Al contrario, di fatto il tempo dedicato alla formazione va considerato come tempo personale e quindi non ci danno nessun tipo di sostegno a riguardo, anche se può sembrare strano, ma questa è la nostra realtà in Spagna. Vediamo il nostro regime contrattuale. Allora, possiamo avere un contratto con un ospedale privato e in questo caso sarà un contratto con un infermiere che riguarderà quel singolo ospedale e il contratto a questo punto dipende dal singolo tipo di ospedale e la lunghezza, la durata del contratto dipende dal singolo ospedale. Noi non lavoriamo tramite agenzie in sostanza, cioè è l'ospedale privato o la clinica privata che ci fa un contratto diretto. Così come gli ospedali pubblici, il sistema sanitario pubblico anche fa un contratto individuale, diciamo, con l'infermiere e il contratto può avere durata diversa, può essere anche un contratto locale che riguarda un ambito sanitario e può riguardare una sede specifica come un determinato ospedale oppure un determinato servizio di sanità primaria. E poi, in aggiunta a questo, più o meno ogni 4 anni il sistema sanitario pubblico prevede che ci sia un esame ufficiale. Se superato dall'infermiere, a questo punto diciamo che il suo curriculum viene migliorato e quindi potrà venire assegnato direttamente a un servizio di sanità primaria. Però devo dire che è molto difficile essere trasferiti da un ospedale all'altro o avere un'assegnazione definitiva come quella che ho descritto prima. Il sistema sanitario privato e pubblico permette anche agli infermieri di avere 4 mesi di maternità e in linea di massima c'è anche la possibilità di lavorare part-time. Il sistema pubblico offre anche alle madri alcuni mesi fino a un anno di assenza dal lavoro senza perdere ovviamente il posto di lavoro, sia che sia un ospedale sia che sia un servizio di sanità di base. È disponibile il part-time anche per chi si occupa di assistenza a domicilio, però invece il sistema pubblico non dà nessun tempo in più a coloro che hanno bisogno di tempo per studiare. A questo punto vorrei concludere su alcune considerazioni. Alla fine dello scorso anno 2003, il Consiglio Generale del Personale Infermieristico e le associazioni scientifiche della professione infermieristica hanno concluso un accordo col Ministero della Sanità, cioè un accordo veramente storico per la professione, che regolamentava attraverso un decreto reale lo sviluppo e l'avvio di un nuovo sistema di specializzazione infermieristico. Alla luce di tutto ciò che ho detto finora e tenendo in debito conto le date che erano citate proprio in questo decreto reale, ebbene, noi oggi siamo arrivati al 5 di novembre 2004 e le specialità non sono ancora state approvate. Il Consiglio Generale della Professione Infermieristica, con il sostegno totale di tutte le associazioni scientifiche, potrebbero decidere di intraprendere modalità di lotta, diciamo, più dure per chiedere l'applicazione della Costituzione e di questa legge. Ebbene, attualmente va detto che la nostra formazione universitaria come infermieri generalisti è di elevata qualità, è molto apprezzata e anche se il nostro sistema sanitario è uno che appare essere uno dei migliori al mondo, comunque è necessaria la specializzazione infermieristica, un'elevata qualificazione che ci permetta di far fronte alle nostre esigenze professionali e anche a quelle della società e del sistema, così come ciò è possibile per le altre professioni. E in sostanza mi sembra inaccettabile che oggi nulla impedisca a un ospedale di assumere un infermiere senza nessuna specializzazione, senza nessuna esperienza e lo metta in terapia intensiva, ma oggi è possibile e questi infermieri si potranno occupare dei pazienti critici che invece hanno bisogno di cure speciali, quindi il sistema sanitario deve offrire cure di elevata qualità. Sarei lieta di concludere questo intervento con una frase incoraggiante sull'arte e anche la bontà necessaria per l'assistenza, ma purtroppo la situazione degli infermieri d'area critica, oggi come oggi in Spagna, mi porta a sollevare la questione che si è già posta a moltissimi professionisti per anni e anni. E la prima questione di queste che noi ci poniamo da anni e anni è questa. Quale tipo di qualità dell'assistenza può venire garantita quando l'infermiere non è specializzato in area critica? E chi e come può dubitare che un professionista che per anni e anni ha dimostrato le sue qualificazioni in un certo servizio o attività di assistenza non sia veramente uno specialista in quell'ambito? Perché e come non riconoscere questo fatto? Perché e come non riconoscerlo anche economicamente? Grazie per la vostra attenzione.
Abbiamo sentito alcune interessantissime comunicazioni di Amparo e stavamo pensando con Annalisa di fare una brevissima sintesi di quanto è stato detto perché altrimenti molti elementi estremamente ricchi potrebbero andar persi se facciamo parlare tutti e tre i colleghi. Per cui credo che Annalisa ci faccio una brevissima sintesi, tanto per focalizzare gli argomenti da tenere presenti e da marcare già alcune differenze interessanti sulle quali poi discutere più precisamente.
Posso partire? Bene, eventualmente, tanto buon pomeriggio a tutti. Qualche cenno se vado troppo veloce per la traduzione. Allora, ho chiesto a Drigo di intervenire adesso invece che dopo l'esposizione dei colleghi degli altri paesi perché credo sia interessante sottolineare subito alcune convergenze e anche alcune divergenze e dare quindi la possibilità anche agli altri colleghi di magari sottolineare di più alcuni aspetti specifici piuttosto che quelli che sono praticamente sovrapponibili. Tra l'altro conosco un pochino di più la situazione spagnola perché mi è stato detto, che vi è stato riferito, che è stata attivata da parte della Federazione Collegi PASVI insieme a altri paesi dell'Unione Europea, una federazione europea delle professioni infermieristiche. Circa 10 giorni fa ero a Madrid perché ci riuniamo in diverse capitali proprio per cercare di rinforzare questo spirito di unità e di collaborazione, e sono capitata proprio nel giorno in cui il presidente della Federazione Spagnola era molto impegnato in alcune interviste e anche in colloqui a livello governativo proprio sulla questione della formazione post-base infermieristica, e quindi sento che a tutt'oggi risultati ancora non si sono verificati, tant'è che il collega spagnolo chiedeva anche la solidarietà delle altre professioni infermieristiche a livello europeo, specificamente dell'Italia, devo dire, perché noi pochi giorni prima avevamo ottenuto l'attivazione della laurea di secondo livello per noi, la laurea specialistica, con un risultato che è stato molto enfatizzato a livello europeo come un risultato eclatante a cui anche le altre professioni era bene guardassero. E fra l'altro veniva anche sottolineato il fatto che fosse necessario cercare di approfondire alcuni contenuti assistenziali proprio in ambito specialistico. A tal proposito devo dire che grazie all'impegno di tutti, ma veramente di tutti, gli infermieri italiani, la nostra situazione formativa, devo dire, è a questo punto di buon livello, perché come voi ben sapete si diventa infermieri con una laurea triennale in base all'impostazione della normazione europea sulla formazione, quindi laurea di primo livello, c'è la possibilità di master di primo livello, quindi post laurea, in 5 aree, area critica nel nostro caso, psichiatrica, geriatrica, di sanità pubblica e pediatrica. Abbiamo quindi con questo anno accademico la possibilità di iscrizione a una laurea di secondo livello o magistrale, che è la laurea specialistica in scienze infermieristiche, che dà la possibilità, tanto per esprimere il concetto della definizione di dottore, quindi di persona che ha una specificità rispetto a quella disciplina e che è quindi un cultore della disciplina, nel nostro caso infermieristica, è evidente che quando fra 2 anni avremo i primi dottori in scienze infermieristiche potremo attivare i dottorati di secondo livello, quindi anche il dottorato di ricerca, eccetera. Quindi per quanto ci riguarda come Italia, direi che da questo punto di vista le conquiste sono state fatte e gli obiettivi raggiunti. Non ho ben compreso, ma volevo appunto richiamare magari gli altri colleghi, la questione della formazione permanente. Mi è parso di comprendere che c'è, è considerata un'esigenza importante dai colleghi spagnoli, ma che da questo punto di vista, mi è parso di comprendere, non c'è sostegno da parte delle organizzazioni nelle quali loro operano, differentemente da come avviene in Italia, dove, come voi ben sapete, con l'ultimo contratto di lavoro è stato definito che l'educazione continua in medicina e quindi l'acquisizione dei crediti formativi per continuare a svolgere esercizio professionale è un obbligo delle aziende. Quindi le aziende hanno l'obbligo di dare garanzia ai loro professionisti di formazione e questa formazione deve avvenire in tempo lavoro o con il riconoscimento delle ore utilizzate per la formazione. Quindi da questo punto di vista diciamo che forse delle differenze ci sono. Sempre in ambito formativo, il tutoraggio clinico anche in Italia non è remunerato se non attraverso forme di incentivazione con progetti definiti in ogni azienda. La docenza in ambito universitario vive un panorama variegato, in alcune università di alcune regioni, previ accordi università-regione, la docenza infermieristica è remunerata, in altre invece no. Quindi qui siamo in una situazione un po' diciamo così diversificata e forse più svantaggiosa per noi italiani. C'è da dire che nel nostro paese abbiamo quasi 10 professori di nursing e credo che in Spagna ne abbiano molti di più, perché la formazione universitaria in Spagna è più antica della nostra. Per quanto riguarda i fondi per la ricerca, pochi anche in Italia, ma è una situazione generale, non soltanto dell'infermieristica. Quindi per quanto riguarda la parte formativa, questa è le vicinanze e le diversificazioni. La remunerazione diversificata rispetto all'area di esercizio professionale è in previsione, ve lo dico anche perché sono stati fatti dei colloqui, visto che si è ritenuto previo accordo con le rappresentanze sindacali, che oggi era bene insomma che ci muovessimo in questo modo. Comunque abbiamo chiesto alcune indicazioni, la risposta è stata che le organizzazioni sindacali italiane si stanno muovendo per un riconoscimento contrattuale rispetto agli infermieri che sono in possesso di specifici titoli accademici post laurea di primo livello o titolo equipollente. Si stanno muovendo in quella direzione, ma con una certa lentezza, perché non tutte le università italiane hanno attivato master di primo di livello e quindi questo potrebbe significare una diversificazione economica dovuta a impossibilità oggettiva di acquisire questi titoli. Quindi ecco, questo è il panorama formativo. Per quanto riguarda l'autonomia nell'esercizio e la responsabilità quindi nell'esercizio professionale, mi pare che la situazione è abbastanza, se non totalmente, sovrapponibile. Non ho ben compreso se comunque una definizione di funzioni, prestazioni o compiti in Spagna c'è. In Italia no, c'è una definizione di campo di attività dovuto, definito da un decreto ministeriale che certifica e definisce il profilo professionale dell'infermiere, c'è il codice deontologico dell'infermiere, rinnovato completamente nel 1999, e c'è la definizione che l'infermiere è autorizzato a fare ciò che ha appreso ed è certificato in ambito formativo. Quindi, in base alla formazione acquisita, al profilo professionale e al codice deontologico, che in Italia ha valore giuridico, l'infermiere si può muovere nell'ambito dell'esercizio professionale. Esercita su due ambiti, uno collaborativo e quindi ha il mandato di concretizzare le prescrizioni diagnostico e terapeutiche, e un ambito autonomo che è quello del processo di assistenza, dove è autonomo nel definire gli obiettivi, nel pianificare gli interventi, nell'attuarli e nel verificare il risultato. Il problema in Italia non è tanto delle indicazioni normative quanto del fatto che nonostante queste definizioni abbiano ormai più di 5 anni, legge numero 42 del 99, dico per i colleghi italiani in sala, nonostante ci siano appunto almeno 5-6 anni di questa possibilità di esercizio, la cultura professionale infermieristica generalmente è ancora un po' ancorata a vecchi schemi organizzativi, per cui si fa un po' di difficoltà, ecco, a fare completamente proprio quello che le leggi di questo Stato prevederebbero. Per quanto riguarda lo status contrattuale, decisamente diversificato, in Italia si sta cominciando adesso ad avere contratti di tipo privato, pur nell'ambito dello status di dipendente pubblico. C'è un contratto unico a livello nazionale con delle contrattazioni decentrate a livello aziendale, però sempre in riferimento al contratto nazionale. Esistono tutta una serie di possibilità normative, il part-time è un diritto, l'astensione pre-parto e post-parto è un diritto ed è decisamente più lunga di quella prevista in Spagna. Non c'è certificazione d'obbligo per l'esercizio professionale, nel senso che al di là dei crediti formativi l'infermiere italiano non viene sottoposto a verifiche, può spostarsi in qualsiasi tipo di ospedale. E tali spostamenti erano talmente significativi che nell'ultimo contratto di lavoro si è esplicitato che devono esserci almeno 2 anni di fermo in una organizzazione sanitaria prima di potersi spostare, soprattutto se nel frattempo in quell'organizzazione sanitaria è stato fatto un investimento formativo nei confronti di quell'infermiere. Quindi non ci sono vincoli di altro genere e come dicevo, l'infermiere italiano ha un contratto, pur se con logica privata, però di tipo pubblico, unico a livello nazionale per ora. Per quanto riguarda lo status economico, siamo sui 1.200-1.300 euro netti però al mese, non lordi. Gli infermieri sono, adesso so di suscitare delle tensioni in sala, ma è mio dovere dirlo, perché dobbiamo cominciare davvero a confrontarci. Gli infermieri italiani sono, nell'ambito delle professioni sanitarie, escludendo i medici, che insomma su questo avremo da discutere un po', sono i professionisti sanitari che percepiscono, anche se con un impegno personale rilevante, una remunerazione economica molto più elevata, perché, stante la carenza di infermieri che c'è in Italia, è stato attivato un istituto particolare che è un ibrido fra esercizio dipendente ed esercizio libero professionale, che è definito prestazioni aggiuntive, sulla base delle quali un infermiere può raggiungere anche i 2.500-3.000 euro al mese.
Ci sarà spazio allora, per la discussione, scusate.
Sapevo benissimo, io credo colleghi che fischiando non risolviamo nulla, casomai dovremmo provare a vedere da quali regioni proveniamo e che cosa succede nelle diverse regioni italiane. Ci sono alcune regioni che non hanno regolamentato la fruizione delle prestazioni aggiuntive definendo il tetto orario e ci sono delle regioni e delle aziende, vi posso portare dati oggettivi, dove oltre alle 36 ore previste contrattualmente, con un impegno tra l'altro secondo me estremamente oneroso e pesante, anche perché io ritengo che il recupero psicofisico sia una cosa importante, ci sono colleghi che fanno un numero significativo di ore in prestazione aggiuntiva con una remunerazione piuttosto significativa e raggiungono sulla loro freschezza fisica e mentale, io sinceramente ho dei dubbi, però questo è quello che avviene, raggiungono questi stipendi. L'altra cosa, poi se volete ne discutiamo, al di là delle comparazioni ci mancherebbe, L'altra cosa che va detta, e questa non so, non mi pare di aver recepito dall'intervento della collega spagnola, è quella delle indennità, che però mi pareva di capire che forse qualcosa c'era anche in Spagna. In Italia ci sono delle indennità che sono collegate all'orario di lavoro notturno piuttosto che alla presenza in servizio nelle giornate festive, piuttosto che al luogo dove viene esercitata la professione, quindi terapie intensive, piuttosto che territorio con l'ultimo contratto ed altre malattie infettive ed altre situazioni del genere. Non so bene, perché questo non è stato detto, come venga remunerata la reperibilità, di cui però la collega non ha parlato. Ecco, mi pare che mi pare di aver analizzato, cioè aver fatto una comparazione su cui senz'altro avremo da discutere, mi pare di capire, sui due paesi. A proposito delle prestazioni aggiuntive, che sono, ricordo ancora, ore lavoro infermiere fuori dal debito contrattuale settimanale, che l'infermiere volontariamente può erogare per la propria azienda e che dovrebbero dare origine, e so che le organizzazioni sindacali ci stanno riflettendo, dovrebbero dare origine all'attivazione della libera professione infermieristica intramenia, proprio per cercare di superare questa modalità di effettuazione di assistenza infermieristica al di fuori del dovuto contrattuale, che in Italia, anche se non viene mai come dire, garantito, è di 36 ore a settimana.
Grazie ad Annalisa. Vorrei invitare a considerare il contesto nel quale Annalisa ha fatto questa riflessione relativamente alla notizia che ha suscitato un po' di reazione. Inviterei veramente a considerare le affermazioni che vengono fatte per il riferimento specifico a cui vengono fatte. Cerchiamo di liberarci da alcuni stereotipi, mettiamo in discussione le cose, cerchiamo di capire veramente che l'Italia è molto diversificata e alcuni aspetti anche della regolamentazione della professione infermieristica in termini di norme, di salario, eccetera, ed in termini di stipendio, scusate, eccetera, in termini di interpretazione di queste indicazioni può essere estremamente elastica e in certi casi questa elasticità e questa libera interpretazione può provocare dei grossi problemi che si riverberano poi sulla professione stessa, per cui poniamo attenzione a questi fatti, che sono dei fatti reali e a volte non propriamente positivi. Ascoltiamo adesso l'intervento di John Albaran per quanto riguarda la situazione, sempre in riferimento alle domande che abbiamo fatto prima, la situazione degli infermieri in Inghilterra. Buon lavoro, John.
Hello. Right, perhaps the
Bene, allora forse la prima cosa di cui dovremmo pensare quando parliamo delle prospettive di paesi diversi, Italia, Spagna e così via, Regno Unito. Ebbene, è ricordarci che per esempio nel Regno Unito noi soffriamo a causa di una carenza di medici. E via via che vi parlerò, vedrete come questo poi ha un impatto nettissimo sul lavoro infermieristico nel Regno Unito. Allora, status professionale, la formazione infermieristica nel Regno Unito dipende dal consiglio delle infermiere ostetriche e alla fine della formazione gli infermieri devono essere all'altezza dei requisiti europei. In effetti va detto che nel Regno Unito abbiamo infermieri per adulti, pediatrici, abbiamo infermieri ostetriche e anche della salute mentale, che però per 18 mesi studiano tutti insieme, quindi un corso comune. dopodiché si specializzano in questi quattro ambiti. E una volta fatta la scelta, peraltro non si può cambiare. Cioè, una volta qualificati come infermieri per adulti, si può poi seguire un'ulteriore qualifica pediatrica, ma è molto difficile spostarsi da un'area all'altra. Peraltro, alla luce del nostro codice di etica odontologico, ogni infermiere è responsabile delle sue azioni, così come delle sue omissioni. Quindi ciò che si è fatto o ciò che non si è fatto ricade sotto la responsabilità dell'infermiere. Questa mattina ho detto che gli infermieri possono fare la maggior parte delle cose, purché abbiano la formazione e le competenze necessarie. Quindi, per esempio, 4-5 anni fa c'è stato il primo infermiere assistente chirurgico. Si trattava di un infermiere che era stato già formato per aprire le vene, prepararle, aiutare il chirurgo, chiudere il torace direttamente. Ci sono anche infermieri che possono fare lavoro clinico endoscopico, quindi controllare il paziente, fare l'anamnesi, fare l'endoscopia e poi scrivere un referto per il medico. Per quanto riguarda l'assistenza neonatale, noi abbiamo delle infermiere avanzate che effettivamente operano praticamente come medici, diciamo, di primo livello, che però fanno la valutazione, valutano l'esame del sangue e così via. E comunque, al di là della specialità, ogni infermiere ha un, diciamo, suo ambito di decisione indipendente che dipende dalle sue conoscenze e dalle sue capacità, ma essere responsabile significa anche conoscere i propri limiti. Quindi una persona responsabile che non è formata per fare una cosa sa che non la può fare, e qui stiamo parlando proprio di dovere professionale. Il consiglio della professione infermieristica e ostetrica regola anche ovviamente l'etica professionale degli infermieri e delle ostetriche, e quindi ogni 3 anni bisogna aggiornare la propria professionalità, questo è obbligatorio. Cioè, la professione infermieristica si aspetta che i suoi appartenenti siano sempre aggiornati, e quindi nel proprio curriculum ci dovrà essere anche una sezione relativa ad aggiornamento, cioè gli studi fatti e anche la documentazione di ciò che si è appreso. Cioè, non basta dire io ho seguito quel corso, bisogna documentare ciò che si è appreso, ciò che si fa in pratica a seguito di quegli studi, se si sono pubblicati degli articoli, se si è iniziato a lavorare per esempio in un'equipe di infettivologia e così via. Tutto questo verrà incluso nel curriculum delle infermiere. E poi ogni 3 anni, aleatoriamente, il consiglio sceglie degli infermieri a caso, gli chiede di mandargli questo curriculum come l'ho appena descritto, e se il curriculum non è aggiornato, a questo punto l'infermiere non è più abilitato. Va detto che l'ospedale stesso darà copertura assicurativa, quindi si assumerà la responsabilità per gli infermieri, solo se gli infermieri seguono questi protocolli di aggiornamento. Per quanto riguarda la responsabilità, fino a pochissimi giorni fa avevamo un sistema diciamo di qualificazioni che definiva anche la responsabilità degli infermieri. Quindi si parlava di livello D, infermiere appena abilitato, appena qualificato, livello A, infermiere con esperienza che può aver per esempio seguito già un corso di area critica, livello S. Qui si parla di un infermiere ormai qualificato per 4-5 anni, che quindi può anche assumere, diciamo, la vice direzione del reparto. E il livello G, si tratta di un infermiere a caposala o responsabile di reparto che ha responsabilità per le 24 ore della sua unità o del suo reparto e a cui tutto il personale deve rispondere. Poi il livello I può essere veramente un infermiere di livello dirigenziale che può avere la responsabilità addirittura di 2-3 reparti senza più compiti clinici, ma soltanto appunto manageriali, dirigenziali. Allora, qual è adesso lo status sociale degli infermieri? Allora, questa è l'immagine tradizionale quasi santa, molto sana dell'infermiera e della caposala che lavorano insieme. E nel Regno Unito le infermiere spesso sono rappresentate come degli angeli, delle persone molto buone. Però all'altro estremo, ecco, vedete, c'è la caposala cattiva che spaventa tutti, arcigna. Qualcuno si ricorderà, per esempio, il film Qualcuno volò sul nido del cuculo, ve lo ricordate? Ecco, questa è lei, ed è uno degli estremi. E l'altro estremo, ovviamente, è l'infermiera sexy. Ecco, credo che questa, la lingua che ho parlato qui, sia completamente universale, no? Quindi, questo solo per dirvi che in sostanza l'opinione pubblica nel Regno Unito ha una visione molto confusa degli infermieri, che però comunque sono viste come persone professionali, competenti e che si prendono cura dei pazienti. Però, se andiamo a fare un'intervista strutturata all'opinione pubblica, alla fine vi diranno sempre che ci vuole la vocazione per essere infermieri, però la vocazione non paga né il mutuo per la casa né le spese per la formazione. Quindi c'è simpatia e comprensione per il personale infermieristico e le sue esigenze, però se si sciopera allora non ci sostengono più, perché gli angeli non fanno sciopero. Comunque, sicuramente va detto che negli ambiti accademici, per esempio, gli infermieri hanno un buono status, perché i master ormai li abbiamo, quindi i corsi post base li abbiamo dagli anni 60, poi i dottorati li abbiamo dagli anni 70-80, quindi a livello accademico sicuramente siamo riconosciuti e devo dire che siamo anche riconosciuti dagli altri colleghi professionisti. Per dire, gli ingegneri o in altri ambiti scientifici ci riconoscono come professionisti. Ciò detto, possiamo dire ormai che abbiamo un profilo sempre più alto, il nostro status viene sempre più riconosciuto. Perché? Perché per esempio abbiamo 3 parlamentari che sono stati infermieri, che hanno lavorato come infermieri. Adesso anche nel Ministero della Sanità ci sono dei responsabili del settore infermieristico che sono coloro che sono incaricati di consigliare il governo sulla pratica infermieristica e la regolamentazione infermieristica, così come poi il nostro collegio della professione infermieristica e ostetrica sono attivi a livello di varie attività governative, in particolare per quanto riguarda la consulenza su come fornire assistenza infermieristica in maniera più efficace. Questa è la mia associazione, che dopo circa 19 anni è stata riconosciuta ormai anche da tutta una serie di gruppi di lavoro e enti governativi, ed è l'Associazione dell'Area Critica. Per esempio, siamo riconosciuti dall'Istituto Nazionale sull'Efficacia Clinica, che dà consulenza al governo su farmaci e ricerche particolarmente costose, quindi noi siamo seduti allo stesso tavolo con professoroni, consulenti, medici, eccetera, e diamo il nostro parere e veniamo ascoltati. Poi, per esempio, io sono proprio di un gruppo di esperti, come rappresentante della professione infermieristica, che si occupa della formazione delle strategie per l'area critica per l'anno 2010, cioè come cambieranno queste cose da qui al 2010. Poi abbiamo la società di medicina intensiva, che è un gruppo specializzato che ci consulta, e poi vari dei nostri colleghi lavorano nell'ambito di think tanks, cioè di pensatori che sviluppano le riflessioni sull'area critica all'interno e all'esterno degli ospedali. Allora, contratto di lavoro. Avevo già detto prima che avevamo, fino a pochi giorni fa, un sistema di qualifiche con queste lettere, EFG, eccetera. Adesso abbiamo un sistema a fasce. Il sistema a fasce si applica a tutti coloro che operano in ambito sanitario, cioè fisioterapisti, radiologi, farmacisti, infermieri, e comunque chiunque sia stato appena qualificato, appena assunto, sarà in quinta fascia. Una cosa, 1000 sterline sono equivalenti più o meno a 1400 euro, quindi fate i calcoli voi per convertire tutto in euro. Allora, quinta fascia, si parte da 15.000 erotti sterline. Sesta fascia, infermiere specializzate, quindi siamo oltre i neoassunti, da 18.000 a 29.000. Settima fascia, responsabile di reparto, e in cima avremo le infermiere esperte, le infermiere che hanno praticamente una qualifica clinica, e vedete che queste infermiere hanno uno stipendio decisamente elevato. Però va detto che queste infermiere devono anche essere all'avanguardia nella pratica, a fare pubblicazioni, lavorare nell'ambito della ricerca e contribuire alla formazione e all'educazione continua. Quindi in sostanza vengono pagate, ma devono anche lavorare molto sodo. Poi va detto che ci possono essere delle indennità particolari che dipendono proprio dalla zona geografica in cui si opera. E in effetti va detto che se una persona lavora nella zona londinese ha un'indennità supplementare. Perché? Perché a Londra tutto è carissimo, il costo della vita è estremamente elevato, soprattutto per gli infermieri purtroppo. Tuttavia va detto che ormai il problema si è espanso al di là della zona di Londra, per esempio se si vive nel Sussex o nell'Essex, che sono due regioni vicino a Londra, si ha un ulteriore incentivo. Per esempio anche gli ospedali del Sussex e dell'Essex vi daranno magari un migliaio di sterline, 1.400 euro se andate a lavorare da loro. O per esempio se andate a lavorare nelle regioni del sud di Londra vi pagano la formazione per 2 anni. Perché? Perché tutti quanti vanno a lavorare a Londra e quindi nelle zone circostanti non ci sono più abbastanza infermieri. Comunque va detto che proprio nell'Inghilterra meridionale il costo della vita e il costo dell'affitto della casa è veramente elevatissimo. Mia moglie è una radiologa, noi viviamo a più o meno 180 km fuori da Londra e mia moglie comunque ha un'indennità speciale perché viviamo nel sud dell'Inghilterra, che è un po' come il nord della Unione Europea, cioè il sud dell'Inghilterra costa molto più caro. E poi ci possono essere anche indennità particolari per chi lavora per esempio nei fine settimana di notte, dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Anche se queste indennità particolari per il lavoro notturno probabilmente verranno ridotte. Perché? Perché in effetti verranno aumentati gli stipendi, ma verranno ridotte le penalità per chi impone di lavorare di notte, quindi è una cosa molto interessante, questa è l'agenda del cambiamento laburista, furbi. Poi, contratti di lavoro, ci è stata fatta questa domanda appunto di esaminare anche questo aspetto. Ebbene, va detto che nel Regno Unito la situazione è molto particolare, perché i responsabili di reparto possono addirittura mettere pubblicità sui giornali per assumere personale, perché hanno veramente un budget, un bilancio a disposizione per infermiere e assistenti, tutte quelle che riescono a pagarsi, poi ovviamente in funzione delle singole fasce, probabilmente lei sarà nella fascia più alta, gli assistenti in fasce più basse e così via. E fra l'altro, se gli ospedali sono corti di personale, possono offrire degli incentivi particolari per l'assunzione. E va detto poi che nel Regno Unito, negli ultimi 2 o 3 anni, gli infermieri di area critica sono diventati veramente rari come l'oro e cari come l'oro, un bene prezioso, in effetti, un bene di lusso. Ed è per questo che sono apparse le agenzie per il personale infermieristico. Perché? Perché le agenzie permettono di fare un lavoro da indipendenti, con un contratto di lavoro professionale, offrono una remunerazione oraria migliore e anche perché a volte, devo dire, le infermiere erano deluse dal sistema sanitario pubblico e in effetti con lo stipendio che dà un'agenzia non si vive male, si ottengono 25-30 sterline in media all'ora, sto parlando di tariffa oraria diurna. Invece se si lavora di sera o di notte si arriva a 40 sterline all'ora e poi se si lavora durante delle vacanze particolari come di Natale si va da 50 a 80 sterline all'ora. Tuttavia va detto una cosa, chi lavora tramite un'agenzia non ha nessuna indennità di malattia, per esempio, né ha nessun tipo di contributo pensionistico pagato. E io però ho molti amici che lavorano metà del mese, 15 notti al mese, e poi l'altra metà del mese non lavorano per nulla. Ovviamente il governo già si sta impegnando a fare in modo che questi vengano pagati di meno, in sostanza. Vediamo adesso al part-time. Il Regno Unito ha attraversato una fase di tagli al personale di cui ha sofferto molto e adesso quindi mancava il personale al Regno Unito alla fine di questo e quindi il Regno Unito sta cercando di darsi maggiore flessibilità in modo da avere personale a sufficienza. Ci sono una serie di accordi di flessibilità, per esempio le infermiere part time a volte lavorano soltanto la mattina oppure lavorano dalle 5 alle 10. Poi molti ospedali offrono asili nido. Quindi se si hanno bambini piccoli si possono portare all'asilo nido pagando molto poco e poi lavorare nell'ospedale. Le donne incinte hanno 40 settimane di maternità a stipendio intero e anche gli uomini, cioè i mariti, possono avere 2 settimane di paternità. Il personale part-time può anche essere ammesso a finanziamenti per corsi, conferenze o studi intraospedalieri. In sostanza di solito non si fanno differenze tra part-time e tempo pieno per quanto riguarda tutti i vantaggi possibili, come per esempio non so, la malattia, il diritto alle ferie, più ovviamente giorni festivi. In sostanza sono diritti che gode sia chi fa il tempo pieno sia chi fa il part-time. Ecco, credo di avervi illustrato sinteticamente ciò che succede nel Regno Unito, ma poi magari discutendone potremo approfondire i singoli temi. Grazie per l'attenzione.
Grazie anche a John perché ha messo ulteriori elementi di conoscenza e anche elementi di paragone e di discussione poi nell'ultima parte di questa sessione. La parola va adesso a Jos Latour, che abbiamo invitato al nostro convegno per parlarci soprattutto degli aspetti della competenza infermieristica in ambito pediatrico e l'abbiamo invitato a questa tavola rotonda come rappresentante per l'Olanda per descriverci la realtà degli infermieri olandesi rispetto alle domande che abbiamo posto all'inizio. Jos Latour è un infermiere pediatrico, molto esperto, sono molti anni che lavora ed è stato anche presidente dell'ESPNIC, che è una associazione a livello europeo tra medici e infermieri che operano con i malati pediatrici, con i bambini quindi, soprattutto in area critica. Bene, grazie Jos Latour, buon lavoro.
Ok, thank you very much.
Grazie. Vorrei prima di tutto ringraziare l'Agnarti per avermi invitato e per condividere con voi la mia esperienza 25ennale come infermiere nei Paesi Bassi. Questa sessione mi piace molto e ho visto che i miei colleghi sono già molto popolari, li conoscete bene, li avete visti negli ultimi 2 giorni. Allora, a questo punto vi chiederei chi vorrebbe lavorare nel Regno Unito. Se vorreste lavorare nel Regno Unito, tirate sulla mano. Chi vorrebbe lavorare in Spagna? Aspettate la mia presentazione, poi...
You ain't seen nothing yet.
You ain't seen nothing yet.
Ancora non avete visto nulla. Comunque io sono stata in Italia già qualche volta e devo dire che ho visto delle case bellissime, quindi non mi dispiacerebbe avere una casetta qui a lavorare qui. Ora torniamo alle domande, allo status professionale degli infermieri. Verpflegkundige vuol dire infermiere e questo è l'infermiere protetto dalla legge. Io penso che sia un gran risultato, cioè avere un titolo che è protetto dalla legge, avere una professione che è riconosciuta e protetta dalla legge, tutelata dalla legge, ma questo ha delle implicazioni legali rispetto al nostro lavoro, a quello che facciamo. Una delle leggi che prevede questa tutela è la legge sulle professioni sanitarie. Questa legge riguarda tutti i professionisti della sanità, ma in particolare gli infermieri. In questa legge alcuni profili professionali hanno un'autorizzazione diretta ad effettuare alcune cose e altri professionisti hanno un'autorizzazione indiretta a fare alcune cose. Sfortunatamente l'autorizzazione indiretta è quella che riguarda gli infermieri. Quindi ci sono due concetti, il concetto di competenza e il concetto di autorizzazione. Ed è questo il sistema che si è diffuso in Olanda negli ultimi 4-5 anni per gli infermieri e gli altri operatori sanitari. Questa legge dice che sono previste delle disposizioni speciali per quelle categorie di professionisti senza autorizzazione diretta, ma che godono di un'autonomia considerevole e che effettuano delle procedure riservate quotidianamente, ovvero sia gli infermieri che ad esempio fanno iniezioni e inseriscono dei cateteri urinari. Tuttavia, questi professionisti devono sempre agire secondo l'ordine di un operatore sanitario che ha un'autorizzazione diretta e devono comunque essere sufficientemente competenti. Quindi, in breve, la regola è: chi non è competente per eseguire una procedura non è legalmente autorizzato, non è autorizzato dalla legge per effettuarla. Questo significa che bisogna essere competenti per essere autorizzati a effettuare qualsiasi procedura. Quindi la formazione diventa molto importante. Ma visto che si tratta qui di una legge, la documentazione di quello che facciamo diventa ancora più importante. I protocolli, le linee guida, i percorsi assistenziali sono importanti per gli infermieri, in modo che possano quindi intervenire sui pazienti e assisterli senza ritardi. Qui vedete alcune delle procedure riservate, menzionate nella legge: procedure chirurgiche, procedure ostetriche, cateterizzazione o cateterismo, endoscopie, eccetera. Sono riservate appunto ai medici. Però gli infermieri, se c'è un protocollo, un accordo in ospedale, gli infermieri possono effettuare le procedure riservate, ma questo deve essere chiaramente documentato. Buona parte degli ospedali nei Paesi Bassi hanno documentato queste procedure riservate soprattutto per la professione infermieristica e c'è una lista molto più lunga di quella che vedete qui. Non è la lista che è inclusa nella legge, ma è una lista che viene predisposta da ciascun ospedale e che riguarda le varie professioni sanitarie. Adesso torniamo all'autonomia e alla responsabilità. In sintesi, al di là delle procedure riservate, tutte le procedure infermieristiche vanno scritte e documentate. Siamo responsabili di decidere le indicazioni delle procedure, questa è una responsabilità. E questo ci porta al concetto di assistenza sicura e responsabile. Come sapete, nei Paesi Bassi c'è anche un diritto disciplinare, ovvero sia, se io faccio qualcosa di sbagliato con il paziente, se non seguo un protocollo, se il paziente ha un incidente grave o il paziente muore, allora posso essere ovviamente sottoposto a delle sanzioni disciplinarie. Non vado in un tribunale di diritto civile, c'è un diritto disciplinare. A meno che, come è successo qualche anno fa, un infermiere è stato accusato di aver ucciso dei pazienti e in questo caso è passato direttamente ai tribunali di diritto civile. Se consideriamo queste responsabilità, c'è un nuovo sviluppo nell'infermieristica, cioè ai giorni d'oggi gli infermieri hanno la possibilità di aumentare la loro formazione e quindi anche la loro retribuzione. Ma passiamo allo status sociale degli infermieri nei Paesi Bassi. Avevo una bellissima foto anch'io di un'infermiera molto carina, ma l'ho levata. Mi ricordo quella che vi ha fatto ridere, no? Ma io sono una personcina per bene, per cui ho pensato di farvi vedere Florence Nightingale. Se consideriamo un po' la storia, anche la storia sociale dell'infermieristica, nel XVIII-XIX secolo le infermiere venivano da un ceto sociale medio-alto, ai giorni d'oggi però tutti abbiamo diritto alla formazione, quindi adesso gli infermieri vengono da tutte le classi sociali, fortunatamente. Per quel che riguarda la considerazione sociale, se consideriamo la nostra professione, siamo un po' passati da un vecchio concetto della professione come di persone che aiutavano. Adesso invece gli infermieri vengono veramente considerati come professionisti e vengono riconosciuti come tale, non vengono fuori come volontari, persone buona volontà che vogliono aiutare la gente, no, hanno una formazione, una solida formazione e questo è molto riconosciuto adesso. Se pensiamo inoltre alla nostra professione in passato, c'erano soprattutto delle donne, era una professione dominata dalle donne, ma ai giorni d'oggi, come vedete in questa diapo, incominciano ad arrivare anche gli uomini. Sono anche rimasto sorpreso di vedere tanti uomini in questa sala, non credevo che ci fossero così tanti uomini nella professione in Italia. Forse stanno quasi diventando dominanti, non si sa mai, ma non sto discriminando, per carità, non voglio discriminare. Lo status sociale. E parliamo adesso dell'infermieristica e del processo decisionale. Noi abbiamo nei Paesi Bassi l'associazione olandese degli infermieri che si chiama AVVV. Questa associazione è una specie di federazione di oltre 53 società infermieristiche, ad esempio infermieri di area critica, infermieri pediatrici e così via. Si arriva a 53 specialità. E la VVV è una federazione con una forte influenza non solo per quel che riguarda la sfera della nostra professione, ma anche verso il mondo esterno. Rappresenta un forum che comunicare quello che facciamo a tutta la società dei Paesi Bassi. Un'altra organizzazione è la LEVV, ovvero sia il Centro dei Paesi Bassi per l'eccellenza in infermieristica, che ha un ruolo di consulenza molto importante per tutti gli stakeholders, cioè tutti i portatori di interesse nel settore della sanità, non solo le industrie farmaceutiche, ma anche il Ministero della Sanità e così via di seguito, i sindacati. L'ultimo gruppo importante per la nostra professione è l'N191, un'organizzazione degli infermieri professionisti che ha l'obiettivo di influenzare le politiche e la società sulle questioni relative al mondo dell'infermieristica. Poi saliamo un attimo di livello, passiamo all'Europa dai Paesi Bassi, perché queste associazioni olandesi sono collegate al Comitato Permanente degli Infermieri che è stato stabilito a livello dell'Unione Europea. E il PCN diventa praticamente il portavoce per la professione infermieristica a livello europeo. Ogni paese in Europa dovrebbe essere collegato con il PCN o con un'altra organizzazione che è l'ENNO, European Nursing Network Organization, perché sono organizzazioni che svolgono un ruolo importante per il nostro futuro. Ora ritorniamo a quello che dicevamo prima sugli infermieri e il processo decisionale. Gli infermieri nei Paesi Bassi lavorano in stretta collaborazione con tutti i professionisti della sanità e direi che nei Paesi Bassi c'è un divario abbastanza limitato fra la teoria e la pratica, c'è una buona collaborazione e soprattutto partecipiamo a tutti i processi decisionali che riguardano i pazienti, dal ricovero al trattamento, ai programmi assistenziali e partecipiamo anche alle decisioni prese dai pazienti rispetto alla fine della loro vita. In questo settore gli infermieri hanno un forte ruolo nei Paesi Bassi, mentre questo non accade in molti altri paesi europei. Se si considera la letteratura, gli studi in letteratura in Europa, soprattutto nell'area critica pediatrica, vedete che gli infermieri hanno un ruolo molto importante. Questo ruolo riguarda, come ho detto, anche le decisioni che riguardano la fine della vita. Molto spesso, ogni volta che c'è un dibattito sull'eventuale sospensione del trattamento per un paziente, gli infermieri fanno sempre parte della discussione, partecipano sempre alla discussione, anche se poi magari l'ultima parola ce l'ha il medico responsabile della terapia intensiva. Per quel che riguarda le condizioni di lavoro, devo dire che non sono qui per tornare a casa con un migliaio di infermieri italiani a riportarmeli a Amsterdam. Però sarei contento perché ci mancano gli infermieri di area critica in Olanda. Ma direi che non è eticamente giusto provare a tentarvi. Rimanete qui, è meglio. Queste sono le cifre. Come vi ha detto John, abbiamo un sistema a fasce, anche se non lo chiamiamo sistema a fasce, lo chiamiamo un sistema a competenze. Gli infermieri di area critica hanno una retribuzione minima di 2.104 euro lordo e da questi 2.104 euro si paga un livello di tasse del 37% e poi si paga l'assicurazione sanitaria, poi si paga e poi si paga eccetera eccetera, quindi diminuisce parecchio. Un bel aspetto come prima occhiata questi 2.000 euro, ma poi alla fine cosa ci rimane? Se invece vedete il massimo che è 3.190 euro, si paga un livello di tassa del 42%, un pochino di più. Ma c'è un po' di luce all'orizzonte, perché questo non comprende gli orari particolari, ad esempio se si fa una settimana di notte e due weekend si guadagnano circa 400 euro. Per quel che riguarda l'indennità, a maggio ogni anno abbiamo un 8% del reddito annuale lordo come indennità vacanze. Quindi a maggio ci danno un sacco di soldi, a giugno andiamo tutti in vacanza. Dall'anno scorso, inoltre, Abbiamo un'indennità di fine anno che è il 3,5% del reddito annuale lordo. Questo è stato introdotto solo l'anno scorso. Ora, i contratti di lavoro. Ovviamente ci sono dei contratti di lavoro in ogni ospedale. Ci sono poi delle agenzie per il lavoro interinale che retribuiscono gli infermieri a ora o per il weekend, si guadagna un pochino di più, si è più liberi, vero, però non si hanno tutte le coperture come la malattia eccetera che invece si hanno con un contratto ospedaliero. E poi si può anche lavorare come autonomo, appunto. Se si vedono i contratti ospedalieri, in genere sono regolamentati al contratto di lavoro collettivo per le professioni sanitarie. Ce ne sono due di questi contratti, uno per le cliniche universitarie e l'altro per gli ospedali non universitari, ma non c'è una grossa differenza retributiva, assolutamente. Qui vedete il contratto nazionale prevede un permesso di maternità di 16 settimane, un permesso per l'adozione di 4 settimane, se si deve assistere un parente che è malato, un parente grave, allora si può chiedere un congedo di 15 giorni. Inoltre abbiamo una formazione continua, è previsto un minimo di 2 giorni per la formazione continua e c'è una revisione annuale che viene fatta per la formazione continua. Vivere nei Paesi Bassi. Beh, vivere ad Amsterdam è costoso. Se andate a nord, a Groningen, di sicuro costa di meno. Io ho un piccolo appartamento e a Groningen, Amsterdam, e con quello che ci potrei ottenere potrei comprarmi una bellissima colonica a Groningen e fare la bella vita, però mi piace Amsterdam. Allora, c'è una cosa importante quando si parla di lavorare nei Paesi Bassi. Ho viaggiato abbastanza in Europa e ho visto che l'atteggiamento degli infermieri sta cambiando. Gli infermieri lavorano sodo, alle 4 finiscono e vogliono andare a casa e non vogliono lavorare fino alle 4:15. Ora, questo atteggiamento sta cambiando ed è cambiato, c'è un po' di agitazione nella professione e talvolta ci sono degli atteggiamenti troppo severi, non voglio dire che bisogna fare ogni giorno un'ora di straordinario, ma ad esempio se c'è un bel progetto in terapia intensiva, non vi suggerisco di lavorare dalle 4 alle 8 gratis, ma forse bisogna trovare un compromesso, lavorare magari mezz'ora in più per finire il progetto, questo è il mio punto di vista. La domanda è ancora interessante, stimolante per l'infermiere? Io sono lieto di dire che sono orgoglioso di fare l'infermiere e ancora mi diverto lavorando. Sì, è divertente, ma c'è qualcosa che mi manca. Ad esempio dopo il turno di notte si va al bar e si beve qualcosa, ma adesso questo non mi capita più, molto raramente purtroppo, e mi manca giocare con i colleghi. Mi ricordo ogni tanto ci tiravamo delle secchiate d'acqua proprio per divertirsi, ci facevamo dei gavettoni, mi ricordo quando uscivo dal turno di notte, entravo in un bar dove trovavo gli amici e ci facevamo un bicchierino. Beh, quel divertimento non ce l'ho più, ma ancora mi diverto a fare il mio lavoro. Ora lo so che quando si parla di salari è facile innervosirsi, ma non vi limitate a guardare le cifre. Non mi chiedete cosa guadagno, ma cosa ci posso fare con quello che guadagno? Non posso comprare un bel palazzo in Olanda, ma una casetta piccolina sì. E ovviamente posso sognare una Ferrari, ma mai me la potrò permettere. Però una macchinetta niente male, no? Quindi, indipendentemente dai vostri livelli retributivi, devo dire che la Fiat Punto non è niente male. A me è piaciuta e immagino che ve la possiate permettere in Italia. Grazie.
Grazie anche a Jos, anche per le sue informazioni e le comunicazioni, anche per aver contribuito a tenerci un po' su di animo e svegli per certe cose. Credo che adesso apriamo il dibattito, credo che vada tenuto presente e risottolineato alcuni punti importanti per quello che riguarda la nostra professione in Italia. Abbiamo, come ha sottolineato Annalisa, le norme in termini di formazione forse più avanzate in Europa, credo che dobbiamo considerare gli elementi positivi per dibattere con serietà e con oggettività su questa situazione. Abbiamo degli strumenti, credo che vadano considerati e vada tenuto presente che questo esiste, che questi esistono e noi possiamo utilizzarli, ma dipende molto da noi. La formazione, dicevo, ci sono le leggi le più avanzate forse in Europa, abbiamo visto anche con il confronto con gli altri colleghi, anche le norme che regolano l'esercizio professionale, veramente estremamente libero. Se abbiamo fatto un confronto con quanto ci hanno detto i colleghi, penso che la normativa italiana in materia sia estremamente libera, come ci ha detto Annalisa. Quindi non abbiamo liste, non ci sono più mansionari, come avete visto, non abbiamo più nemmeno queste cose, ma dipende da noi definire qual è all'interno del nostro campo di attività l'assistenza infermieristica, quali sono le attività che vogliamo fare, che possiamo fare, perché sappiamo fare e perché ce ne assumiamo la responsabilità, ma non ci sono limiti in questo. Quindi la libertà che in Italia c'è per fare l'infermiere credo che sia qualcosa di impagabile e di questo credo tra l'altro dobbiamo anche essere molto riconoscenti alla Federazione Nazionale dei Collegi e ad Annalisa in particolare che vi garantisco credo sia stata il motore un po' di tutta questa cosa, perché molte di queste norme sono venute avanti da quando Annalisa è in federazione e noi anche come Aniarti siamo orgogliosi che Annalisa sia con noi in questo modo, perché credo che questo vada detto assolutamente. Certo ci sono dei limiti, le condizioni di lavoro pesantissime, stressanti. Viviamo in un contesto in cui la professione medica, a differenza di quanto succede in Inghilterra, dove cercano medici, in Italia non sappiamo dove metterli, ce lo siamo già detti. E questo, se in Inghilterra crea problemi per un verso, in Italia crea problemi per l'altro, esattamente opposto. Per cui la libertà della professione infermieristica che potrebbe espandersi è in realtà ancora compressa in certe situazioni. Abbiamo sentito questa mattina, quando parlavamo di dolore, no? In cui non è possibile fare i trattamenti per il dolore perché i medici oppongono, per certi versi in Italia ci troviamo in una situazione ancora medievale su questi aspetti. E quindi, scusate, cerchiamo di non perdere l'attenzione, facciamo la sequenza dei pensieri per aprire poi il dibattito. Credo che dobbiamo giocarci questa libertà e questa libertà ce la giochiamo ciascuno di noi. Nessuno ci insegnerà a vivere la nostra libertà, dobbiamo farlo noi. Questa è un'opportunità assolutamente importante che abbiamo. Siamo qui in 1703, anche dagli altri paesi, abbiamo l'opportunità di sviluppare grossi dibattiti in questa situazione se focalizziamo bene il problema, se non ci fermiamo su alcuni particolari che possono essere estremi e se andiamo al fuoco della situazione per leggerla in maniera intelligente, in prospettiva, impegnata. Vorrei ancora richiamare l'attenzione all'importanza di dare al nostro essere infermieri
come dire, un senso che va al di là della timbratura del cartellino. Amparo ha detto che si paga agli infermieri stagnoli la ricerca che fanno, ma se la pagano loro, come avete visto, le risorse per la ricerca sono più o meno un'offerta, un'elargizione, quasi quella che si dà a un mendicante, e loro fanno ricerca però tirando fuori i soldi di tasca loro. IOS uguale ci diceva che è importante avere un senso di flessibilità per il proprio lavoro. Non timbrato il cartellino, finito di essere un professionista. Un professionista quasi quasi a volte comincia ad essere tale dopo che ha timbrato il cartellino, perché sente la responsabilità di essere costantemente aggiornato, di fare bene il proprio lavoro. Quindi questi sono elementi che, se volete, possono sembrare un po' fuori dalle righe in questi tempi in cui si ragiona su altri parametri di solito, no? Basta guardare la televisione e abbiamo già capito tutto. Ma questi sono elementi che fanno parte della nostra professione. O ci comportiamo così, o pensiamo che modo di essere professionisti, non dico infermieri, dico professionisti, seri nei confronti della società, altrimenti difficilmente andremo da molte parti. Teniamo presente, Annalisa li ha elencati, mi pare, in maniera abbastanza rigorosa ed esplicita, abbiamo molti diritti, anche confrontandoci con i colleghi europei, la maternità, il diritto allo studio, l'ECM, per il garbuglio che possa essere l'ECM, ma teniamo presente che finalmente gli infermieri italiani hanno avuto il riconoscimento di avere il diritto di studiare. Sarà macchinoso tutto quello che volete, ma io vi richiamo, tra l'altro, anche come responsabile di questo evento formativo, alla serietà nella partecipazione a questi eventi formativi e ad utilizzare questi momenti formativi come veramente momenti di crescita e momenti che devono dare un risultato a fronte delle risorse che ciascuno di voi e anche noi impieghiamo nel mettere in piedi momenti di questo genere. Opportunità di confronto e di riflessioni quali queste credo che ce ne siano decisamente poche in Italia e forse anche in Europa. E quindi vi inviterei veramente ad essere seri e rigorosi quando partecipate a queste cose, e non solo a queste. Un ultimo elemento che credo sia importante considerare è la necessità di aggregazione. Gli infermieri italiani sono a questo livello anche perché non si aggregano, non sono insieme, non si sentono corpus professionale. Possibilmente gli infermieri italiani, se hanno dei figli o delle figlie, non li mandano a fare gli infermieri, e questo è estremamente grave. Certamente possono aver vissuto un'esperienza pesante, noi possiamo aver vissuto un'esperienza pesante, però è importante, credo, che riusciamo a cogliere l'importanza, il valore e la bellezza di questa professione, come anche io sottolineavo. E credo che questo sia importante. L'aggregazione non tanto per stare insieme, ma perché soltanto se siamo insieme saremo riconosciuti, soltanto se siamo insieme riusciremo a spingere a certi livelli a che le norme vengano applicate, a che le norme che riguardano gli infermieri vengano applicate in maniera infermieristica. È ora di finirla che le università mettano in piedi dei corsi di laurea che sono dei corsi di laurea in paramedicina. Devono diventare dei corsi di infermieristica. Io so che Annalisa Silvestro e la Federazione Nazionale dei Collegi stanno lavorando, ce l'hanno già detto i colleghi che erano presenti ieri, per una laurea in scienze infermieristiche staccata dalla facoltà di medicina. Perché è un'altra cosa, certamente devono collaborare insieme, e questo è il progetto futuro, ma andremo in questa direzione, noi e i nostri colleghi che verranno dopo di noi, avremo la possibilità di una laurea in scienze infermieristiche, finalmente indipendente, non in contrapposizione, ma nella giusta indipendenza dai medici, se saremo insieme. Se al di fuori di noi verremo percepiti come divisi, come soggetti che hanno su 320.000 319.000 obiettivi, è chiaro che non andremo da nessuna parte. La conseguenza di questi fatti è estremamente grave, perché il futuro migliore non sarà possibile e l'avremo impedito noi personalmente. Per cui il percorso è molto semplice ma molto duro, ve l'avevamo promesso questo convegno, così è la vita dell'infermiere. Ci dobbiamo mettere assieme, dobbiamo trovare 5 obiettivi comuni e lavorare su quelli. Dobbiamo farlo,
perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Dobbiamo passare attraverso l'aggregazione nelle associazioni, dobbiamo passare attraverso la presenza fattiva e importante nei collegi degli infermieri, perché i collegi sono nostri, non sono altro da noi. Sono nostri gli infermieri, i collegi, e i collegi sono la nostra immagine. Se noi non ci siamo, i collegi sono un'altra cosa. Badiamo a fare in modo che i collegi ci rappresentino effettivamente, che portino avanti le istanze professionali. Questo è quanto. Solo così riusciremo ad essere autorevoli, solo così riusciremo ad andare da qualche parte, soprattutto andremo dove gli infermieri ritengono, per il bene dei cittadini, che si debba andare. Questo è un forte invito e solo così riusciremo a farci ascoltare. Il dibattito è aperto, chi vuole intervenire pregherei di intervenire in maniera sintetica, focalizzata sui problemi e non su argomenti estremi, voglio dire, credo di essermi spiegato. Cerchiamo di produrre veramente un dibattito ricco sulle cose che contano. C'è un intervento qui in mezzo alla sala. E ancora alle 5, oggi dobbiamo assolutamente chiudere questa sessione perché abbiamo degli altri impegni, l'assemblea dei soci Aniarti a cui tutti sono invitati, tutti gli iscritti all'Aniarti sono invitati e degli altri impegni in seguito. Prego, se c'è qualcun altro che vuole intervenire per cortesia me lo faccia notare perché altrimenti perdiamo tempo, ok? Prego, il primo intervento.
Allora, volevo, Ferulla Armanda, Istituto Giannina Gaslini, Unità di Terapia di Anestesia e Rianimazione.